poi perché, ripeto, non è un consenso, e poi perché è assolutamente inattuale. Ma proviamo un po' tutti a ragionarci sopra. Che cosa significa dire oggi? Che cosa vorrei che eventualmente domani non mi si fosse fatto, quando io oggi sono in una condizione storica, esistenziale, personale, familiare, sociale, culturale, religiosa, metteteci dentro tutto quello che volete, che riguarda oggi e che non ha niente a che fare con quello che riguarderà fra 25 anni. Come sarò io fra 25 anni? Chi l'ha detto che la pensi esattamente come la sto pensando oggi? La mia famiglia è cambiata. Avrò figli, avrò nipoti, non li avrò, avrò preso decisioni diverse. Una scelta determinante come quella della scelta della vita fatta ora per allora è dal punto di vista strettamente umano un non senso. E noi medici vi potremmo portare, io ricordo sempre quello che è stato per me il caso più significativo. Anni fa alla poliambulanza viene una signora che dopo una serie di esami stabiliamo, gli diamo la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica. È una malattia mortale, non c'è niente da fare, non si guarisce dalla sclerosi laterale amiotrofica. Non è prevedibile quanto potrà essere lungo il decorso della malattia, ma certamente si muore per paralisi muscolare, si fermano tutti i muscoli, perché muoiono tutte le cellule nervose, tutti i nervi, diciamola così, tutti i nervi muoiono, quindi i muscoli si fermano. Come muore il paziente in SLA? Muore di insufficienza respiratoria, perché si fermano i muscoli della respirazione, quindi non respira più. Questa signora, vedova, di livello culturale notevole, figli sposati, viveva da sola e quindi ha chiesto di essere giustamente informata di che cos'era la SLA e di come poteva essere la sua, storia successiva, cosa che noi ovviamente abbiamo fatto. Al termine di questo lungo colloquio, la signora a me e al mio aiuto ha detto, dice, io quando sarà arrivato il mio momento in cui si fermeranno i miei muscoli respiratori, non voglio essere sottoposta a tracheostomia, che vuol dire il buchino fatto nella gola, in modo da continuare la ventilazione con il ventilatore automatico. Lasciatemi morire così. In Italia non c'è la dichiarazione anticipata, ma come dire, ci legò, diciamo così, a un patto virtuoso di onestà reciproca. E noi gli abbiamo detto che avremmo fatto di tutto per soddisfare i suoi desideri. Questa signora ha avuto delle crisi respiratorie, dalla quale l'abbiamo tirata fuori, finché a un certo momento, in una di queste crisi, ci siamo resi conto che non si poteva più. E quindi gli abbiamo detto, signora, era perfettamente lucida, gli abbiamo detto, signora, a questo punto, non c'è più niente da fare. Se lei mantiene quello che ci ha chiesto, cioè di non essere sottoposta a tracheostomia, noi non la sottoporremo a tracheostomia, sappia che nel giro di poche ore morirà. In caso contrario, con la tracheostomia può sopravvivere anche ancora molti anni. Quella paziente che sempre aveva rifiutato la tracheostomia, nel momento in cui era posta di fronte ad un evento così ormai determinante, ormai era un crocevia dal quale non si poteva più uscire, ha chiesto di essere tracheostomizzata, è stata tracheostomizzata, tuttora vivente. Questo esempio, che si può moltiplicare per migliaia di volte, vi dice la totale differenza che c'è fra il giudicare su se stessi nel momento in cui siamo in perfetta salute, tranquilli e ragioniamo sull'ipotetico, rispetto al momento nel quale siamo in condizione, in situazione e dobbiamo ragionare su quello che sta effettivamente accadendo. Ecco perché una dichiarazione anticipata non potrà mai essere una disposizione dal nostro punto di vista. Perché manca innanzitutto anche tante altre cose, ma manca innanzitutto il fatto che il paziente non sta formulando un corretto giudizio su di sé in quel momento. Sono andato in un liceo e provocatoriamente dicevo a questi centinaia di ragazzi che avevo davanti, chi di voi vuole finire in stato vegetativo persistente? Alzi la mano. Voi pensate che ce n'è uno che l'ha alzata, ma a noi. Se io stasera vi dicessi, chi di voi vuole finire in stato vegetativo persistente? Credo non c'è nessuno che dice io. A me piacerebbe tanto stare 20 anni in stato vegetativo. È chiaro che no. Ma allora questo sta a dire che vorremmo limitare ed evitarci un evento che è umanamente pesantissimo, ma non sta a dire che quindi vorremmo morire. Sono due cose completamente diverse. Perché quando poi sei in stato vegetativo, dicono che Eluana Englaro ha capito chiaramente che la stavano per far fuori. Terry Schiavo l'ha capito e come? Perché c'è rimasta 14 giorni in agonia prima di morire. Salvatore Crisafulli l'altra sera, l'avete visto, spero, programma secondo me orrendo, il programma, però quel filmato lì è stato interessantissimo, perché quando gli hanno detto ti portiamo in Belgio a morire, ha detto di no, nel momento che ha capito che stava per morire. La morte fa paura a tutti e ne disquisiamo con distanza nella misura in cui siamo convinti che da qui allora ne parleremo, ma quando poi ci si è dentro è chiaro che prevale un istinto che è connaturato, è scritto dentro al nostro DNA, che è l'istinto di sopravvivenza, è l'istinto fondamentale, tant'è che tutti noi consideriamo il suicidio una patologia. Il suicidio è una patologia, la vogliamo chiamare la patologia dello spirito? Chiamiamola patologia dello spirito, è una patologia anche della mente, perché l'uomo non desidera morire, è un evento ineluttabile, naturale, alla quale tutti andremo incontro, ma non c'è nessuno lucido che desideri morire. Ora, come si può prevedere oggi la situazione in cui sarò domani? Chi l'ha detto che io domani affronterò quella situazione di cui oggi immagino con la stessa determinazione nella quale mi trovo ora? Secondo punto, l'autodeterminazione e il diritto di morire. Scusate, torno. Ecco qua. Allora, oggi si parla tanto, sempre in ordine alle dichiarazioni anticipate di trattamento, di libertà e autonomia individuale, principio di autodeterminazione, cioè ognuno decide per sé. E addirittura si arriva a formulare l'idea che esista un diritto di morire, come esiste il diritto alla libertà, come esiste, dovrebbe esistere, il diritto alla vita, come esiste il diritto all'educazione e quanti altri diritti, esiste un diritto di morire? Innanzitutto una piccola precisazione semantica. I diritti nascono, il termine diritto è nato come tutela di un bene. Cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha stabilito alcuni diritti inalienabili legati alla persona umana, definendo che, essendo dei beni, devono essere tutelati giuridicamente come dei diritti inalienabili. Quindi il diritto è legato a un bene, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla libertà, il diritto di aggregazione, cioè tanti beni. È difficile, dal punto di vista proprio semantico, usare diritto per tutelare una cosa che è la morte e che non è percepito da nessuna cultura come un bene. La morte è un evento ineluttabile, ma non è percepito da nessuna cultura nella storia come un bene. Quindi parlare di diritto di morire, anche dal punto di vista semantico, è un bel salto. Comunque, vediamo che cosa dice il nostro ordinamento, se esiste il diritto di morire. La Costituzione all'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, attenzione, riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè la nostra Carta Costituzionale, che è il fondamento del Codice Civile, del Codice Penale, di tutte le nostre leggi, dice che esistono dei diritti inviolabili e che vengono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, ma contemporaneamente esistono dei doveri, questi diritti richiedono dei doveri, adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, cioè nella misura in cui esiste un diritto esiste anche un dovere, nella misura in cui esiste un diritto alla salute esiste anche un dovere da parte dello Stato di garantire la salute, nella misura in cui io posso rivendicare un diritto per me, io contemporaneamente devo adempiere dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Perché sottolineo tanto questo? Per dire che il cittadino non è una monade, un'isola nel deserto o in mezzo all'Oceano Pacifico slegato da tutti gli altri, ma ha una relazione sociale con gli altri cittadini che comporta la garanzia dei propri diritti ma l'adempimento dei propri doveri. Questo è uno Stato democratico e civile. Quindi un principio di autodeterminazione assoluto è fuori da questa impostazione. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Lo sottolineo, di condizioni personali e sociali. Quando si è detto che Luana Englaro poteva essere eliminata perché la sua vita era una vita non più degna di essere vissuta, si è fatto un giudizio di qualità su di una condizione personale e sociale che nessuno ha il diritto di identificare e giudicare, né il Presidente della Repubblica, né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Parlamento, né nessun giudice. Perché la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini hanno pari dignità. Allora, la dignità del Presidente della Repubblica è la dignità del più grande disabile presente oggi in una casa di riposo. Questo dice la nostra Costituzione. Pari dignità. Non si può fare una scala di valori in base alle condizioni personali e sociali. E questo è determinante. Perché se voi pensate alla teoria della supremazia della razza che ha portato ai lager nazisti, l'impostazione culturale era esattamente questa e la stragrande parte della popolazione italiana non sa, ma il termine vite non degne di essere vissute, che oggi tanto si sente dire da deputati e parlamentari che si tacciano di democrazia alla televisione, non sanno probabilmente neanche loro che quella frase è tratta pari pari dal programma del Terzo Reich di eutanasia allargata, applicato il 1 settembre del 1939, il giorno in cui Hitler invadeva la Polonia. I primi 400.000 cittadini sottoposti ad eutanasia furono i polacchi. Principio di autodeterminazione. Qual è la base? Individualità assoluta, cioè libertà individuale assoluta, soggettivismo e naturalmente relativismo etico, e poi non esistono valori comuni condivisi. Esiste il diritto di morire? Articolo 32 di cui tanto oggi si parla, no? Della Costituzione. Lo dobbiamo leggere insieme. E poi ognuno di voi si formuli dentro l'idea se qui c'è scritto il diritto di morire. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questo viene chiamato comma 1. Comma 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Comma 3. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, il comma 1 dice che la salute è un bene fondamentale e quindi tutelato come un diritto fondamentale, al punto tale che lo Stato garantisce le cure agli indigenti. Per cui, come dire, la ratio, lo spirito di questo articolo 32 è la salute è un bene fondamentale e quindi la vita è un bene fondamentale. Punto 2, comma 2, nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario obbligatorio. È chiaro. La Costituzione si inizia a scrivere nel 1946, viene promulgata per 1 gennaio del 1948, è chiaro che i padri costituenti hanno ancora negli occhi i lager in cui è stata fatta medicina sperimentale sull'uomo, con le torture, le cose orribili che sono state fatte, è chiaro che pongono un paletto, che è quello appunto che ci sia il consenso, che nessuno possa essere sottoposto obbligatoriamente per legge ad un trattamento sanitario, come avvenne nel Terzo Reich. Terzo punto, comunque sia, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dalla persona umana, dal rispetto alla persona umana. Perché? Perché poi in realtà la legge, il diritto cosiddetto positivo, ha derogato al comma 2, perché ci sono numerosi esempi in cui il cittadino è obbligato a sottoporsi a terapia anche contro la sua, tra virgolette, contro la sua volontà. L'esempio più eclatante è quello che si chiama trattamento sanitario obbligatorio, che di solito viene applicato a cittadini, a persone che sono ammalate di malattie psichiche. Quel paziente viene trattato obbligatoriamente anche, tra virgolette, se lui non vuole, anche se lui fa resistenza, può essere contenuto, viene contenuto nei letti di psichiatria. Però anche in quel caso in cui dobbiamo intervenire contro la sua volontà, in nessun caso dobbiamo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Penso che il primo limite del rispetto della persona umana sia rispettarne la vita. Dopodiché ci sarà da rispettarne l'integrità fisica e tante altre cose, ma naturalmente la vita credo che sia la prima cosa da rispettare. Un esempio meno limite, meno di frontiera, le vaccinazioni. Le vaccinazioni obbligatorie sono un limite alla libertà che viene data al cittadino, ma ci sono anche dei limiti molto più banali, molto più giornalieri, che vengono imposti al cittadino per legge. L'uso delle cinture di sicurezza è una limitazione alla mia libertà. Quando io sono in macchina per conto mio, quindi non rischio la vita di nessuno, se non voglio mettermi la cintura di sicurezza, perché devo essere emendato, devo essere sancito? Perché lo Stato limita la mia libertà quando in quel momento non sto dando fastidio a nessuno? Perché devo mettere il casco? Metto il casco perché lo Stato che risponde come esigenza alla tutela del bene comune considera la salute mia un bene anche suo, che fa parte del bene comune, e soprattutto lo considera come interesse della collettività. Ed in effetti il diritto positivo oggi condanna, vedete, l'articolo 507, questo è conseguenziale agli articoli della Costituzione. 575, omicidio, 579, omicidio di consenziente. Capite? Omicidio di consenziente. Quando è stato detto che quel collega non aveva fatto nient'altro che applicare, che eseguire quello che il malato gli stava chiedendo, sia ben chiaro che è stato un illecito dal punto di vista almeno culturale, non voglio entrare nelle normative giuridiche, ma tant'è che se un paziente mi chiede di essere soppresso e io lo sopprimo, oggi, articolo 579, è omicidio di consenziente. 580, istigazione e aiuto al suicidio. Molti dicono, sì, ma però il suicidio viene tollerato e non viene sanzionato. Ma lo credo bene che non viene sanzionato il suicida. Il suicida, poveretto, è uno che ha già dei problemi enormi, ci manca solo che per risolvere i suoi problemi lo mettiamo 10 anni in galera. Lo dovrò curare, gli dovrò stare vicino, costruirò un ambiente sociale, eccetera, eccetera, per aiutarlo. Ma se io, perfettamente lucido, solo per il fatto che lui non ha il coraggio di darsi quella spinta finale fuori dalla finestra, lo spingo io. Quello si chiama aiuto al suicidio ed è sanzionato dall'articolo 580. Ma perfino il codice civile, l'articolo 5, dice, vieta i cosiddetti atti di disposizione del proprio corpo. Cioè, come si può pensare che noi possiamo giudicare sulla nostra vita quando allo stato attuale io non posso andare da un chirurgo plastico a dire, guardi, a me la mano piace a quattro dita, mi tagli il mignolo. Perché le taglio il mio? Ma perché a me piace così. Io mi piaccio con quattro dita invece che con cinque. Se un medico fa questo, incorre in una sanzione per violazione dell'articolo 5. Non si può disporre atti di non disposizione del proprio corpo. E attenzione, scusatemi una parentesi, poi cercherò di recuperare in 2 minuti. Posso via. Oggi che stiamo vivendo in una società sempre più multiraziale, multiculturale, provate a pensare all'infibulazione femminile. L'infibulazione femminile è una pratica di tipo religioso-culturale applicata in numerosi stati islamici, soprattutto nel Nord Africa, dove viene vissuta là viene vissuta come un elemento culturale significativo, virtuoso. Usiamo un termine più chiaro per tutti, giusto. Allora, che cosa vieta oggi a una famiglia islamica di andare a un pronto soccorso con la propria bambina di 15 anni e dire noi per motivi culturali e religiosi nostri, che sono insindacabili, vogliamo far infibulare in ospedale questa ragazza? Se noi non abbiamo qualcuno che ci tutela, per il quale non c'è disposizione del proprio corpo, per il quale si chiamerebbe, in quel caso, si chiamerebbero lesioni personali gravissime, sanzionate dal codice penale, ecco. È chiaro che è tutto possibile, cioè ci si potrebbe chiedere qualsiasi cosa. Se quello che vale è il principio di autodeterminazione assoluto, per cui io mi autodetermino assolutamente, capite che cade tutto. Non parliamo del problema della qualità versus la dignità della vita. Giudicare della qualità della vita è al di fuori di qualsiasi carta internazionale. Io lì vi ho fatto un breve riassunto. Non esiste carta internazionale nella quale il diritto alla vita sia legato a un giudizio di qualità. La vita, solo per il fatto di essere vita umana, è di dignità tale che deve essere tutelata. Nessuno parla di qualità. Però è terribile perché, ad esempio, parlava il dottore Migliani del Comitato di Bioetica di Milano, nei quali si riconoscono alcuni pensatori attuali, anche medici attuali. Vedete, questo Engelhardt, lo cito perché si capisce qual è l'impostazione mentale e culturale che ci sta dietro. Il valore della vita è variabile in funzione della sua efficacia nel conseguire altri beni e altri fini. La vita non ha valore in sé, ma ha solo valore di mezzo per raggiungere un determinato scopo soggettivamente determinato. Guardate che questa è una riedizione 1999 di quello che la teoria della razza aveva pensato all'inizio degli anni 30. Perché è chiaro che riuscire a mettere qua dentro la vita, ad esempio, di un bambino gravemente handicappato o cerebroleso, È chiaro che qui dentro ci sta una vita che non è in grado di conseguire altri beni e altri fini, che non ha valore sociale perché non è produttrice di capitale sociale e quindi come tale è una vita che potrebbe essere tranquillamente annullata. Questo è soprattutto per noi medici, e concordo con quello che diceva nell'introduzione il dottore Emiliani, stiamo stravolgendo la nostra professione. Pensate che a tutt'oggi la nostra professione, all'articolo 3, dice che il dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza. Questo dice l'articolo 3 del nostro codice deontologico. Dopo dice anche il no all'accanimento terapeutico, no all'eutanasia, gli articoli 16, 17, eccetera. Ma pensate che come definizione della nostra pratica dice che il nostro dovere è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo. Guardate che la U è scritta in maiuscolo sul nostro codice, non l'ho scritta io, è così, uomo, e il sollievo della sofferenza. Come sarà possibile metterci qui dentro l'idea che un medico si vota nella relazione medico-paziente alla soppressione del proprio paziente? È una cosa stravolgente. Vi prego anche di prendere questa annotazione. Se mai capiterà di essere chiamati a un referendum su questa legge, sappiate che dal punto di vista del diritto internazionale, l'unico caso nella quale la relazione fra due esseri umani è votata alla soppressione di uno dei due è la guerra. Capite? L'unico caso nella quale la relazione interumana si gioca nella soppressione è la guerra. Ammettere nel nostro ordinamento giuridico, come purtroppo è già stato fatto in Olanda, ad esempio, Belgio e altre, nella Svizzera e altre nazioni, una relazione interumana votata sulla morte di uno dei due al di fuori del caso bellico è veramente uno stravolgimento del diritto civile internazionale. Il giuramento di Ippocrate. L'ultima cosa che vi volevo è su questa relazione, sul problema per quanto riguarda Eluana, della nutrizione. Qualcuno ha detto, ma nel momento in cui noi abbiamo interrotto la nutrizione, abbiamo interrotto un accanimento terapeutico, perché tutte le terapie possono essere sospese. Allora, innanzitutto ci vuole anche una notazione di ordine scientifico, un conto è terapia, un conto è cura. Su queste due definizioni il mondo scientifico è ampiamente diviso. Però io vi porto il nostro punto di vista che sosteniamo in tutti i dibattiti. Terapia viene definita da quella che è la Bibbia della medicina. La medicina ha due volumi che si chiamano Harrison, che è un po' la Bibbia, il sunto medico internazionale. Bene, per terapia viene definito ogni presidio sanitario, viene definito dal fine per il quale viene utilizzato. Cioè, un presidio sanitario non è in partenza una terapia o una cura, è un presidio sanitario. Se io lo uso per un certo fine, allora diventerà vaccino se previene una malattia, terapia vera e propria come l'antibiotico se serve per guarire una malattia, se serve per togliere il dolore, un analgesico che è per lenire il dolore. Quindi non esiste una terapia in sé. Ogni presidio sanitario, a secondo dello scopo per il quale io lo applico, acquista un significato. È terapia se serve per guarire una malattia. D'accordo? Quindi terapia vuol dire qualcosa che guarisce una malattia, questo dice l'Harrison. Sempre l'Harrison parla delle cosiddette cure assistenziali. Le cure assistenziali di base, l'elenco è quello che vedete scritto, riporta questo elenco: igiene quotidiana del corpo, alimentazione e idratazione, pulizia del cavo orale, aspirazione delle secrezioni, mobilizzazione. Quindi una fattispecie diversa, cure assistenziali di base. Per cercare di comprendere meglio la differenza tra terapia e cura, si può adottare il criterio di analogia per estensione con il neonato sano. Tutto ciò che si somministra al neonato sano per vivere è cura vitale e quindi non è terapia in senso stretto. Bene, allora, chi penserebbe che per il fatto che a un neonato sano io prendo il biberon con il latticello in polvere glielo somministro, gli sto somministrando una terapia, gli sto dando una cura di sostegno vitale, perché se non gliela do muore. Se questa cosa che io applico al neonato sano non è terapia, perché dovrebbe diventare terapia nel momento in cui io la somministro a un disabile che non è in grado di procurarsela solo per il fatto che gliela do io? Questa è la domanda di senso che starebbe sotto alla differenza fra terapia e cura. Del resto, il nostro Comitato Nazionale di Bioetica già nel 2005 diceva alimentazione e idratazione artificiale, in quanto mezzi ordinari di sostegno vitale, non possono essere considerate terapie in senso stretto e fanno parte delle cure assistenziali dovute ad ogni malato, soprattutto se inabile. Idratazione e alimentazione di pazienti in stato vegetativo persistente vanno ordinariamente considerate alla stregua di un sostentamento vitale di base e come tale non possono essere interrotte. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è del 2009, quindi recentissima, dice che bisogna prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità. Non è per il fatto che uno è disabile che può essere lasciato a morire di fame e di sete. Questo è il succo, di una frase così alta. Chiudo e questa è l'ultima notazione. Che questa sì è tratta dal magistero, questa è confessionale, perché è tratta dal magistero della Chiesa Cattolica, nella quale ovviamente mi riconosco e anzi sono onorato di riconoscermi. Ma la porto perché innanzitutto la cultura cattolica è una delle culture che animano il nostro paese e l'hanno animato dalla sua nascita fino ad arrivare a oggi. Oggi è vero che siamo in un paese multiculturale, molti possono non riconoscersi nella cultura cattolica, ma questa è una cultura. E così come abbiamo citato culture giuridiche provenienti da altre fonti, da altre radici, è giusto anche che si sappia qual è la radice della cultura cattolica. È necessario ribadire con tutta fermezza che niente e nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione, bambino, adulto, vecchio, ammalato, incurabile o agonizzante. Nessuno può richiedere questo gesto omicida per sé o per altro affidato alla sua responsabilità, né può consentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta di una violazione della legge divina ed è chiaro che questo è un livello di religioso, di credenza, di un'offesa alla dignità della persona umana, quindi qui siamo a un livello più umano antropologico, di un crimine contro la vita, quindi siamo a un livello quasi medico, e di un attentato contro l'umanità, qui siamo a un livello più universale. Tenendo presente che se viene violato il diritto di un solo cittadino dell'umanità, è tutta l'umanità a venire violata nei propri diritti. Grazie.